la lezione che il professore Christoph Wolff terrà sul tema dell'educazione, con il sottotitolo La produzione della natura umana attraverso la cultura e l'educazione. Animale razionale, zoon logikon, così Aristotele definisce l'uomo, la cui caratteristica di natura è quella di essere razionale. Ma leggiamo ancora nell'Etica Eudemia che l'uomo è anche un animale politico, politikon, e domestico, oikonomikon, e cioè non è un solitario, piuttosto è un animale comunitario, cioè che si costituisce in una comunità. Questa comunità può essere la polis, può essere la famiglia, può essere un insieme umano. In altre parole, l'uomo è un essere sociale. Sono due le componenti che permettono all'uomo di inserirsi in una società, non intesa, cioè soltanto come un insieme di individui che si associano, per esempio, per il conseguimento di un fine, ma come insieme di regole normative e contrattuali che permettono tale associazione. Una di esse è la cultura, Kultur in tedesco, cioè la possibilità di coltivare, vale a dire di avere cura, di preservare e continuare quel che si è coltivato, anche dopo che un determinato fine sia stato conseguito. L'altra componente è l'educazione. È molto interessante notare come nella lingua tedesca il termine educazione venga reso con la parola Bildung, che indica la costruzione, la formazione, la maturazione spirituale e culturale di un individuo, e che racchiude in sé anche l'altra parola Bild, cioè l'immagine, la rappresentazione, cioè il vederci chiaro. Educazione quindi non è un saper fare qualcosa, ma un saperci fare con qualcosa, cioè essere stati educati a un sapere che mentre fa si costruisce, si autodetermina, si costruisce appunto build. Quindi se da un lato l'educazione forma, diremmo così, alla vita come possibilità di felicità a cui gli individui tendono, dall'altro lato la cultura permette di mantenere, cioè conservare, l'individuo così educato nel corpo sociale. Vi è un terzo termine che riassume la sinergia che si instaura tra cultura ed educazione, che è humanitet, umanità, quale contenuto di una vita qualificata dal valore, cioè da quelle regole normative di cui parlavamo che permettono l'associazione degli individui. Stando così le cose si fa anche maggior chiarezza sul detto aristotelico, perché l'umanità è il contenuto, il valore intrinseco della vita che, in quanto degna d'essere vissuta, ha il proprio criterio di giudizio in se stessa, costituendosi quindi in netta opposizione alla vita animale, alla zoè, come bios. Da ciò risulta che la produzione della natura umana, cioè dell'uomo, è produzione di cultura e di educazione, senza di cui la stessa natura umana non si qualificherebbe come tale. Di questo tema ci parlerà ora il professor Wolff, che è professore di scienze dell'educazione e direttore del Centro Interdisciplinare per l'Antropologia Storica alla Freie Universität di Berlino. Attraverso la prospettiva dell'antropologia storica, nei suoi studi, il professor Wolff ha dedicato particolare attenzione all'esperienza del corpo e della sensibilità, oltre che alle forme della rappresentazione rituale e mimetica, mettendo in evidenza la dimensione simbolica e culturale dell'esperienza umana. Tra le sue ultime opere ricordiamo Genesi del sociale, Antropologia, Storia, Cultura, Filosofia, mentre in italiano sono stati tradotti Mimesis, l'arte e i suoi modelli, e ha curato un'enciclopedia antropologica, Cosmo, Corpo, Cultura. Lascio dunque ora la parola al professor Wolff, che ci parlerà di educazione, la produzione della natura umana attraverso la cultura e l'educazione. Grazie.
Buongiorno a tutti. Sono molto felice di essere qui e di partecipare a questo festival di filosofia sì famosa in tutta Europa. Il tema di questo festival è molto importante per il futuro della umanità. und jetzt gehe ich ins Deutsche über.
E ora invece comincerò a parlare tedesco.
Im Unterschied zum Tier,
a differenza dell'animale
und zur Pflanze,
e della pianta,
Natur mit ihrer
la cui natura è già ampiamente fissata al loro sorgere, la natura umana è in larga misura flessibile, dinamica e modificabile. Filogeneticamente e ontogeneticamente, essa è il frutto di un lungo processo di sviluppo. La conseguenza quindi dell'interrelazione tra condizioni fisse da un lato e condizioni modificabili dall'altro. Non è possibile comprenderla appieno né guardando al solo dato biologico, e neppure se ci si limita a considerarne gli elementi di variabilità sociale e culturale. La natura umana, infatti, è il risultato di un complesso intreccio di processi biologici, sociali e culturali, in cui rivestono un ruolo centrale l'educazione, la formazione, Bildung in tedesco, e la socializzazione. Per semplificare, si può pertanto parlare di una naturalità culturale dell'uomo.
E
quindi giungo quindi a quello che è il primo dei grandi aspetti che tratterò oggi, l'ominazione, il sorgere della natura umana. L'evoluzione della vita e l'ominazione rappresentano una piccolissima parte nella storia del nostro universo. Ancora oggi l'evoluzione ci pone molte domande, cui siamo ben lontani da riuscire a dare una risposta. E tuttavia, proprio per questa ragione, includere anche l'evoluzione nel processo di autocomprensione dell'uomo è di fondamentale importanza. La biologia, la chimica e la fisica ci hanno reso chiaro che il cosmo, l'universo e con esso quindi la Terra e la vita sulla Terra non sono, bensì divengono. Il concetto di irreversibilità ha perciò conquistato anche nelle scienze della natura un significato straordinario. Ilya Prigozhin, premio Nobel nel 1977, descrive questo sviluppo con le seguenti parole. Anzitutto, i processi irreversibili sono reali quanto lo sono i processi reversibili. Essi non corrispondono ad approssimazioni supplementari che di necessità noi andiamo a sovrapporre alle leggi reversibili rispetto al tempo. In secondo luogo, i processi irreversibili svolgono nel mondo fisico un ruolo fondamentale di costruzione. Sono alla base di importanti e coerenti processi che si manifestano con speciale chiarezza a livello biologico. In terzo luogo, l'irreversibilità ha una dinamica che affonda radici profonde. Si può dire che l'irreversibilità comincia là dove i concetti base della meccanica classica e quantistica, come ad esempio le traiettorie o le funzioni d'onda, cessano di essere osservabili. Si tratta di una vera e propria svolta con cui anche la scienza scopre la temporalità e la storicità della natura e dei processi da essa descritti. È una ragione ulteriore per ritenere che la natura dell'uomo non possa essere concepita in modo adeguato se non in quanto natura storico e culturale. L'ominazione va dunque intesa come una morfogenesi pluridimensionale a partire dall'interazione tra fattori ecologici, genetici, cerebrali, sociali e culturali. Hanno parte in questo processo, sulla base delle conoscenze di cui disponiamo attualmente, trasformazioni ecologiche che hanno condotto allo spazio esteso della savana e con ciò a un biotopo aperto. Trasformazioni di ordine genetico, a partire da un primate già altamente sviluppato e capace di andatura eretta. Trasformazioni nella modalità di organizzazione e di accrescimento del gruppo sociale con il distacco di nuclei giovani e la coltivazione di nuovi territori. Il nuovo biotopo richiede al bipede a due mani, già capace di servirsi di semplici utensili e di prodursene alcuni da sé, nuove e più elevate prestazioni in fatto di abilità e capacità comunicativa. Per gli ominidi, diventati onnivori, la caccia impone maggiore vigilanza, attenzione e astuzia. Si rendono quindi necessarie nuove forme di cooperazione e di collaborazione sociale per la difesa dalle belve feroci, per la ricerca del cibo, per la caccia e per la spartizione delle prede, così come per l'allevamento dei figli. Tutto ciò porta a un ulteriore sviluppo delle capacità cerebrali. È dunque la savana, il nuovo ecosistema, a destare la dialettica, sia fenomenica sia genetica, di piede, mano e cervello, e perciò a porsi all'origine della tecnica e degli altri successi e ulteriori sviluppi. Nel corso di questo processo sorge quindi una paleosocietà con una divisione del lavoro tra maschi e femmine su base culturale e quindi anche una gerarchizzazione dei rapporti sociali con il linguaggio e cultura che si facevano gradualmente più complessi. Il mantenimento per un lungo periodo dei caratteri giovanili, ovvero la neotenia, l'incompletezza del cervello alla nascita, l'allungamento dell'età infantile con relazioni affettive più lunghe tra le generazioni e quindi la possibilità che tutto questo consente di un vasto apprendimento culturale intensificano il processo di ominazione, cerebralizzazione, mantenimento dei caratteri giovanili e aumento della complessità sociale e culturale si condizionano l'un con l'altro reciprocamente. Un cervello più complesso richiede infatti una complessità socioculturale maggiore, sicché possiamo affermare che l'ominazione si compie nell'immodificabile e sostanziale creatrice incompetenza dell'uomo. Ci fa sempre più chiaro che l'Homo sapiens e l'Homo demens sono strettamente intrecciati l'uno all'altro e che quindi tutti i più grandi sviluppi dell'uomo hanno terrore e paura come contrappeso. Questo mi porta al secondo aspetto che voglio nucleare oggi, ovvero la natura umana, artificialità naturale. Helmut Plessner, uno tra i principali esponenti dell'antropologia filosofica, che cominciò a svilupparsi in Germania nella prima metà del XX secolo, ha sempre sottolineato come gli organismi abbiano un limite che si può percepire orientando il proprio sguardo sia verso l'esterno sia verso l'interno e che tutto ciò è ineliminabile. A differenza delle cose, i corpi viventi hanno un rapporto col loro limite che ha una duplice funzione. A un tempo li chiude e li schiude nei confronti dell'esterno. Cogliere il limite in modo adeguato significa quindi tener conto insieme di questo doppio aspetto di interno ed esterno. Ciò implica porsi la domanda circa il rapporto tra l'organismo e l'ambiente. Diversamente dalle cose inanimate, il limite è quanto accomuna pianta, animale e uomo al mondo del vivente. Il limite costituisce la condizione minimale della vita. Gli esseri viventi sono corpi che si realizzano nel loro limite. In quanto tali, gli esseri viventi sono ben posizionati. E per posizionati e per posizionalità si intende l'essere posto o l'essere collocato del corpo vivente, ciò che caratterizza la sua posizione nello spazio e nel tempo. E con ciò il suo carattere, che è contestualmente spaziale e temporale. Plesner si serve di questo concetto per caratterizzare le cose viventi e per effettuare delle distinzioni tra esse. Così il concetto di posizionalità centrica gli serve per distinguere l'uomo, l'animale, dalla pianta. La pianta non ha alcun centro e ciò che la caratterizza è perciò la sua forma aperta. L'uomo e l'animale, invece, sono determinati, al contrario, dalla loro forma chiusa, dalla loro centralità. Mentre nella pianta la forma aperta, priva di un centro, è collegata a uno spazio di posizionamento chiuso, anzitutto a motivo dell'impossibilità della pianta di muoversi, nel caso dell'animale e dell'uomo invece, la forma chiusa e centrata è connessa a uno spazio di posizionamento aperto, in cui l'animale e l'uomo possono disporsi. La pianta, che non ha un organo centrale da cui possono discendere gli impulsi motori, è immediatamente installata nel suo ambiente e in esso integrata. Gli esseri viventi che hanno un centro risultano inseriti nel loro ambiente e solo in maniera mediata, tant'è vero che da esso possono separarsi. Plesner parla a questo proposito di immediatezza mediata. La posizionalità centrica implica la frontalità, cioè l'essere posto di fronte a un ambiente che è suddiviso in termini di cose e spontaneità, cioè capacità di agire. La posizionalità centrale consente il confronto tra la molteplicità in cui si articola il corpo e il suo centro. La dipendenza del corpo dal suo centro, data appunto nel confronto tra il molteplice corporeo e il centro, consente di esprimere il corpo come qualcosa di padroneggiabile. L'oscillazione tra le due modalità dell'essere un corpo e dell'avere un corpo è caratteristica dell'essere vivente dotato di forma di organizzazione chiusa. Ed è ciò che consente adesso di guadagnare quindi una distanza rispetto al proprio corpo. A differenza dell'uomo, l'animale vive al centro della sua posizionalità e proprio da ciò deriva che essa gli rimane sempre nascosta, non tematizzata. L'uomo invece, in quanto centro e centrico, vive proprio perché è un io. All'uomo è accessibile il centro della sua posizionalità. Egli è eccentricamente in grado di distanziarsi da se stesso e dal proprio corpo. Perciò è al di qua e al di là della frattura che origina attraverso il distanziamento. È vincolato nel corpo e nell'anima, ma anche contemporaneamente senza luogo, al di là di ogni relazione e confronti dello spazio e del tempo. La vita dell'uomo non può abolire il suo essere centrata, e tuttavia essa è anche allo stesso tempo eccentrica rispetto a se stesso. L'eccentricità è espressione dello star di fronte dell'uomo, del suo ergersi frontalmente nei confronti dell'ambiente. In quanto persona, l'uomo è determinato dal corpo, dall'interno del corpo, cioè l'anima, e inoltre dalla possibilità di guardare da un punto di vista esterno a se stesso il proprio corpo e la propria anima, sfera che Plesner chiama col nome di spirito. La triplice unità di corpo, anima e spirito è chiamata da Plesner persona. Persona è la maschera che al tempo stesso vela e svela, senz'altro la forma da apparire più adeguata per una sostanza, quale è appunto quella umana, che si definisce come una possibilità indeterminata per essenza. Dalla posizione eccentrica dell'uomo sorge un'ambiguità che si declina in molte forme e alla quale sono di volta in volta connessi i seguenti concetti, quindi mancanza di radici, mancanza di equilibrio, impenetrabilità, estraneità di principio, senza luogo, senza tempo, fondato sul nulla, impulso a esprimere, ambigua condizione di essere cosa tra le cose e centro assoluto, necessità di condurre una vita, la propria, che è già assegnata, dover far di sé ciò che in qualche modo già è, lasciare nella storia una traccia della propria instancabilità e produttività, essere in se stesso non attingibile, homo absconditus. L'uomo è dunque caratterizzato dai seguenti tratti distintivi: dal fatto di avere un corpo, per cui tramite egli fa esperienza dell'esistenza di un mondo esterno che gli sta di fronte, che gli si contrappone, dal fatto di essere nel corpo, dotato di un'anima e di una propria vita intima, dal fatto di poter percepire a partire da un punto di vista non reale, esterno al proprio corpo, entrambi gli altri due modi e lo scambio ineliminabile che sussiste tra interno ed esterno. Questa struttura corrisponde alla tripartizione del mondo in mondo esterno, interno e sociale. A partire da queste riflessioni su una teoria del vivente, Plesner elabora tre formule antropologiche fondamentali. Si tratta dei principi di artificialità naturale, immediatezza mediata, posizione utopica. Il concetto di artificialità naturale rimanda al fatto che per l'uomo la cultura è un elemento costitutivo, da cui deriva all'uomo il suo compito antinomico, poiché all'uomo, in base al tipo della sua esistenza, è imposto di guidare la vita che gli vive, cioè di fare quel che egli è. L'uomo è se stesso, infatti, solo se si compie. Serve a lui un complemento non naturale che non gli sia connaturato. Perciò l'uomo è per natura, in forza della sua forma d'esistenza, artificiale. Sostenendo questa posizione, Plesner si distanzia nettamente da Gehle, che prende le mosse invece per la sua riflessione dal fatto che l'uomo riesce a superare le sue costitutive carenze proprio con l'aiuto della cultura, intendendo dunque la funzione della cultura come complementare. Secondo la concezione invece di Plesner, la natura umana non è deficitaria, è tuttavia bisognosa di un completamento per mezzo di qualcosa che non si lascia ridurre alla natura. È nelle scoperte e nelle invenzioni dell'uomo che prende forma il rapporto dell'uomo col mondo. L'uomo non inventa nulla che egli anche non scopra, cioè le sue invenzioni si compiano nello scambio con la natura. Egli appunto non inventa nulla che anche non scopra. L'uomo invece, o meglio l'animale invece, può solo trovare, finden in tedesco, ma non inventare erfinden in tedesco, poiché non scopre nulla. Per motivo della sua eccentricità, l'uomo non è soltanto spinto dall'impulso di vivere, bensì può anche prendere posizione di fronte a questo impulso, opporsi delle aspettative e può quindi guidare e plasmare la propria vita. Non c'è dunque nessun equilibrio durevole. Ogni sicurezza, di volta in volta raggiunta, diventa il punto di partenza per un nuovo processo di scoperta e di costruzione allo stesso tempo. A causa della sua eccentricità, il rapporto dell'uomo col mondo non è immediato, risulta piuttosto mediato e distinto in una molteplicità di processi, costituendo quindi quella immediatezza mediata che, come poc'anzi menzionato, caratterizza il modo in cui l'uomo si rapporta al mondo. L'eccentricità umana implica da un lato un intimo intreccio col mondo, dall'altro però anche la capacità di tracciare limiti e di acquistare distanza. Nel rapporto col mondo esterno, a svolgere la funzione di mediazione, sono i sensi, mentre le sensazioni e i moti dell'animo mediano nel mondo interiore e la relazione agli altri uomini media nel mondo sociale. Anche l'espressività umana risulta mediata dal linguaggio, dalle immagini, dai gesti. Si tratta dunque, anche in questo caso, del risultato di una immediatezza mediata che possiamo cogliere solo in modo paradossale. Adeguatezza dell'espressione, in quanto moto vitale che trasporta realmente l'interno verso l'esterno, e insieme l'inadeguatezza essenziale e soluzione di continuità in quanto trasformazione e riformulazione di una profondità vitale che non viene mai a emergenza per se stessa. L'immediatezza mediata è visibile anche nella cultura e nella storia. Con l'eccentricità dell'uomo sono date anche la sua ambiguità e impenetrabilità, univocità, sicurezza e certezza significano riduzione, autocostrizione e improduttività. Questa situazione dell'uomo implica una aspazialità e una atemporalità nello spazio e nel tempo. Solo considerando questo carattere è possibile affermare la posizione utopica dell'uomo. Vanno di pari passo con questo la contingenza delle esperienze e delle azioni dell'uomo e la corrispondente apertura al mondo. Questa posizione utopica dell'uomo può essere però messa in pericolo dalle religioni o da altri tentativi simili che introducono sicurezze laddove non è possibile che ne sussista alcuna. Se ne conclude perciò che chi vuol tornare a casa, in patria, nella propria intimità, deve sacrificarsi alla fede, ma chi invece si tiene fedele allo spirito non può tornare indietro. Queste considerazioni sull'ominazione e sull'immediatezza mediata della natura bastano a dimostrare che ciò a cui l'uomo tende è crearsi, sviluppare da se stesso la propria natura. Anche Arnold Thielen ha inteso questo punto, in particolare laddove sottolinea il tratto di carenza della natura umana e individua nell'agire la possibilità di cui l'uomo dispone per sviluppare se stesso e la propria natura. A sostegno della sua tesi, Galen si riallaccia alle considerazioni di Heada. Anche in Nietzsche troviamo pensieri analoghi, ad esempio nell'Anticristo, in cui l'uomo è definito come l'animale tra tutti i peggiori usciti. La sua dotazione carente in quanto all'animale ne fa un essere arrischiato, esposto al rischio. Solo con l'ausilio dell'agire è possibile superare la deficienza strutturale dell'uomo a paragone dell'animale. Agendo, la situazione morfologicamente deficitaria dell'uomo può essere compensata e addirittura utilizzata per il proprio perfezionamento. Come afferma Galen, l'agire, che presuppone la liberazione degli istinti e l'eccesso delle pulsioni sotto la pressione biologica, si configura nei termini di un aumento di immediatezza e dall'attribuzione quindi di significati simbolici. Il fatto che si accrescano le relazioni indirette e che si riorganizzino le dinamiche pulsionali pone il comportamento umano sotto la legge dell'esonero e garantisce con l'efficacia funzionale delle istituzioni la sicurezza dell'agire. In base alla concezione di Galen, il carattere deficitario della natura umana è da ricondurre alla sua posizione del tutto peculiare a livello biologico. Quindi, secondo la concezione di Galen, dicevamo, il carattere deficitario è da ricondurre a questa sua posizione del tutto peculiare. Neotenia, primavera extrauterina, riduzione dell'istinto, eccesso di pulsioni, apertura al mondo, esonero, istituzione, queste sono tutte parole chiave, secondo Galen, che indicano i tratti distintivi della natura dell'uomo, che adesso andrò a spiegare. Neotenia. Sulla scorta delle indicazioni di Louis Polk, che confrontando la morfologia delle scimmie e dei bambini appena nati e il loro differente sviluppo nell'età successiva, è raggiunto la tesi della fetalizzazione della morfologia umana, cioè della conservazione nell'uomo dello stadio fetale più a lungo che negli altri animali. In base a tutto ciò, Galen sviluppa la convinzione che la vita intera dell'uomo sia da considerarsi uno sviluppo rallentato. L'infanzia straordinariamente lunga, l'adolescenza estesa, la lunga durata della vita vengono presentati come argomenti a sostegno di questa tesi. Mentre secondo l'ipotesi di Haeckel, l'ontogenesi segue le tappe della filogenesi, nel senso che l'individuo, uomo, nel suo sviluppo, ripercorre in nuce le varie fasi dello sviluppo dell'umanità. L'ipotesi della neotonia sostiene invece che proprio gli stadi precoci dello sviluppo umano non trascorrono così velocemente come si potrebbe pensare. In confronto agli altri primati, nell'uomo, sia a livello di ontogenesi sia a livello di filogenesi, sono presenti molti sviluppi che intervengono assai più tardi oppure non intervengono affatto. Perciò l'elemento caratteristico dell'uomo è più la lentezza che la velocità della sua evoluzione. In filogenesi ciò vale anzitutto per l'architettura organica dell'uomo, se è vero, come Galen suppone, che essa mantiene tratti evolutivi che gli altri primati si sono già lasciati dietro di sé da molto tempo. Arriviamo quindi al secondo aspetto, alla primavera extrauterina. Un ulteriore argomento a sostegno dell'idea della condizione del tutto peculiare dell'uomo, Galen lo ricava dagli studi di Adolf Hotman, che si riferivano alla gestazione, alla nascita e al primo anno di vita nell'uomo e negli altri primati. Hotman distingue tra animali nidicoli e animali nidifugi e cerca di dimostrare come, in confronto a entrambi, l'uomo abbia una condizione del tutto peculiare. Ai nidicoli appartengono gli insettivori e i roditori, Per loro il tempo di gestazione è breve, le femmine partoriscono molti piccoli alla volta. I cuccioli vengono al mondo privi di peli, gli occhi sono chiusi, le orecchie sono chiuse, non sono in grado di lasciare il loro nido, non sono in grado di nutrirsi da soli. Per questo dipendono sotto ogni punto di vista dall'aiuto dei propri genitori. La situazione è invece diversa per i nidifugi, tra i quali Portman annovera gli ungulati, le balene e le scimmie. I piccoli di queste specie assorbono già nel corpo della madre allo stadio del nidicolo. Per loro il tempo di gestazione è più lungo e il numero di figli messi al mondo con ogni singolo parto è sensibilmente inferiore. I piccoli appena nati sono in grado di udire e vedere, possono muoversi autonomamente e già molto presto cominciano ad interagire con la madre. I puledri e i piccoli di elefante, ad esempio, possono già tempo dopo la nascita stare in piedi e correre. Il comportamento degli uomini non è assimilabile né a quello dei nidicoli né a quello dei nidifugi. Sebbene l'uomo, a motivo dei caratteri cui si è accennato prima, appartenga propriamente ai nidifugi. I piccoli di uomo appena nati somigliano sotto molti punti di vista ai nidicoli. Solo dopo il primo anno di vita, che è il periodo della cosiddetta primavera extrauterina, l'uomo raggiunge quel livello di sviluppo che i nidifugi posseggono già alla nascita. Il tempo di gestazione dell'uomo, da questo punto di vista, dovrebbe durare assai più a lungo. Per questo motivo, Portman e Gehlen vedono nell'uomo un caso particolare e lo definiscono un nidicolo secondario. Gehlen conclude da tutto ciò che l'uomo è in gran misura naturalmente orientato all'educazione e alla socializzazione, cioè alla mediazione della cultura senza cui non riuscirebbe a vivere. Il fatto che i neonati dipendono in tutto e per tutto dall'aiuto reso loro dai genitori rende possibile l'intreccio di sviluppo somatico e psichico individuale e sociale. Tutto questo ha un significato cruciale per l'evoluzione del bambino. La ricerca sul cervello e le più recenti ricerche sullo sviluppo culturale del pensiero umano hanno confermato il significato cruciale per l'ontogenesi di questa fase di sviluppo extrauterina nella primissima età del bambino. Tuttavia, restano ancora dubbi circa il tentativo di Gehlen di utilizzare l'argomento della neotenia a sostegno della sua tesi sull'uomo come essere carente e come prova a favore della condizione del tutto peculiare dell'uomo anche dal punto di vista biologico. Parliamo ora del prossimo complesso, quindi la riduzione dell'istinto e l'eccesso di espressione. Secondo Gehlen, il carattere dell'uomo come essere carente non dipende solo dalla neotenia e della primavera extrauterina, ma anche da altri due fattori, la riduzione dell'istinto e l'eccesso di pulsioni. L'equipaggiamento di istinti assai rudimentale, fattore cruciale anche nelle riflessioni di Scherer e di Plesner, porta con sé innumerevoli conseguenze. Nell'uomo gli istinti sono visibili nei movimenti involontari che accompagnano l'atto del cibarsi, nel masticare, nel succhiare, nell'inghiottire, nella sessualità, nei rapporti sessuali, nel parto, nelle configurazioni schematiche infantili e le reazioni quindi in situazioni di pericolo improvviso, quindi il panico, la fuga, eccetera. E tutto diventa visibile in queste situazioni. Fatta eccezione però per i casi appena citati, non c'è alcuna relazione innata tra un impulso e determinati oggetti e movimenti. È vero che esistono stimoli chiave capaci di produrre nell'uomo l'impressione di dover fare una certa cosa, e tuttavia l'uomo non è in balia di questa impressione e può in ogni caso opporsi a tutto ciò. Il comportamento umano si distingue per questa frattura, per questo iato che sussiste tra l'impulso e la reazione a esso connessa, sicché si ha sempre la possibilità di prendere distanza dagli impulsi e quindi di dire di no. Questa perdita della guida, del controllo degli istinti, Galen la interpreta come una prova per la sua tesi dell'uomo come essere carente e come presupposto per il significato centrale che l'apprendimento svolge nella vita umana. Parlo quindi del terzo aspetto, cioè l'apprendimento culturale come apprendimento mimetico. Sfruttando l'agire e l'apprendere, gli uomini devono prodursi da loro stessi la propria natura. Sin dalla prima infanzia ciò accade nei processi mimetici che consentono, in stretta relazione con gli altri uomini, di incorporare il mondo esterno, interno e il mondo sociale. Il significato dei processi mimetici per l'apprendimento era già chiaro in Aristotele, che nella poetica Nemesi scrive: è infatti limitare connaturato agli uomini fin da bambini, e in questo l'uomo si differenzia dagli altri animali, perché è quello più proclive a imitare e perché i primi insegnamenti se li procaccia per mezzo dell'imitazione. Ed in secondo luogo tutti si rallegrano delle cose imitate. Condizioni necessarie queste per la riuscita dei processi mimetici. Le condizioni sono la nascita prematura dell'uomo, di cui si è parlato, e in conseguenza di ciò la sua dipendenza dall'apprendimento. L'equipaggiamento quindi di istinti residuali e lo iato tra impulso e reazione. La modalità in cui si compiono i processi mimetici e il significato che essi rivestono in una determinata epoca dipendono strettamente dai loro condizionamenti sociali e culturali. Per questa ragione è possibile accedere alla comprensione dei processi mimetici, processi da cui si origina e prende forma culturalmente e socialmente nella natura umana, solo per mezzo di un'analisi storico-antropologica dei processi dell'agire e dell'apprendere. Sullo sfondo di queste riflessioni occorre tenere presente che agire e apprendere mimeticamente non significano solamente imitare, bensì anche farsi simili, portare a rappresentazione, esprimere, anticipare mimeticamente. Concetti affini o vicini, quello di mimesis, sono mimic, rappresentazione, imitazione, riproduzione, simulazione e autopoiesi. In quanto concetto antropologico, la mimesis contribuisce alla comprensione e anche al chiarimento dei processi educativi e dei processi sociali dell'agire e della produzione culturale. Il campo semantico del termine mimesis è sostanzialmente ambivalente. Da un lato i processi mimetici, in quanto processi di mimicry, di mimetismo, quindi nel senso più battesiano, possono indurre ad adattarsi a quanto è già dato, a quanto è già fisso senza vita. Dall'altro essi possono attirare su di sé molte speranze, consentendo, come sottolinea l'Adorno, l'esperienza vivente del mondo esterno, dell'altro e anche della propria persona. I processi mimetici possono dare avvio a movimenti con intenzionalità interrotta, offrono spazio al non identico, possibilità per la creazione di un rapporto non strumentale col mondo, nel quale il particolare venga difeso di fronte all'universale e quindi si curino le cose e gli uomini. Le facoltà mimetiche dei bambini, dei giovani e degli adulti sono strettamente connesse con i processi corporei e agiscono in senso opposto rispetto alle tendenze sociali all'astrazione. Esse rivestono un significato centrale per la formazione e lo sviluppo della natura umana. Gettano infatti un ponte verso l'esterno, attraverso il mondo e gli altri uomini. Tentano di attenuare l'asprezza della frattura tra il soggetto e l'oggetto e la rigidità della distinzione tra essere e dovere. Si tratta qui della comprensione del tra, quindi lo zwischen in tedesco, proprio quel che è in gioco nel farsi simile di un soggetto a un qualche tratto del mondo esterno o a un altro uomo. I processi mimetici si compongono di elementi razionali e tuttavia non si risolvono in essi. In questo tipo di processi l'uomo esce fuori da se stesso, si fa vicino al mondo, si assimila ad esso, ha la possibilità di trasportare il mondo esterno all'interno del suo mondo interiore e allo stesso tempo di esprimere questo mondo esteriore all'esterno di sé. I processi mimetici consentono una vicinanza agli oggetti e all'altro da sé e sono con ciò condizioni essenziali per comprendere. Mentre il pensiero razionale moderno ha come riferimento il soggetto conoscente, preso nella sua singolarità e isolamento, la mimesis è sempre occasione per l'intreccio di relazioni tra persone. Nella creazione mimetica di un mondo simbolico ci si riferisce a mondi altri e ai loro creatori e si includono all'interno del proprio mondo altre persone. Si acquista quindi consapevolezza dello scambio tra l'uomo e il mondo e della componente di potere che questo scambio contiene in sé. La storia della mimesis è una storia di scontri, di conflitti per la conquista di potere, il potere di creare mondi simbolici, di rappresentare se stessi e il mondo e di interpretare la natura umana secondo la propria interpretazione, secondo le proprie visioni e concezioni. È in questo senso che la mimesis, specie nell'ambito dell'educazione e della socializzazione, appartiene ai rapporti di potere. I processi mimetici non sono in alcun modo meri processi di imitazione, di riproduzione o di conio. Al contrario, essi richiedono una configurazione individuale da parte del bambino, del giovane e dell'adulto. La misura della differenza individuale nei diversi processi mimetici varia a seconda dei diversi condizionamenti. Molti processi mimetici sono inscindibili dai processi del bramare e del desiderare, del sentire e quindi dell'esperire. La nostra domanda sul ruolo svolto dai processi mimetici negli ambiti formazione, educazione, socializzazione e agire sociale sfocia in un campo di ricerca molto complesso, del quale parleremo successivamente nel corso di questa presentazione. E ora passo a un ulteriore aspetto della mia presentazione, ovvero l'appropriarsi del mondo attraverso la mimesis. Tra i processi mimetici coinvolti nell'apprendimento culturale e nello sviluppo della natura umana si annoverano anche quei processi di mimesis funzionali all'appropriazione del mondo da parte degli uomini. Non solo l'imitazione mimetica creativa di altri uomini il sorgere ad esso connesso della propria persona, bensì anche l'incorporazione del mondo esterno nell'immaginario dell'uomo con l'aiuto dei processi mimetici. Questo è un fattore di importanza cruciale per la formazione e definizione della natura umana. Un esempio tratto dall'infanzia berlinese di Benjamin può contribuire a rendere chiaro questo punto. In questo testo Benjamin descrive luoghi, spazi, vie, abitazioni, oggetti, eventi risalenti alla sua infanzia e ne illustra il significato per il suo personale sviluppo ontogenetico. Queste immagini del suo ricordo si dispiegano nello spazio di tensione tra la città, l'infanzia e il luogo. Sin dalle prime pagine, la città ci appare come un labirinto, un mondo tortuoso, popolato di ostacoli nei quali il bambino incappa, perde l'orientamento, si smarrisce, imbattendosi ancora e ancora in situazioni inedite, mai esperite in precedenza. La città, raffigurata come un labirinto, evoca dei ricordi di impraticabilità, di pericoli, di mitiche forze minacciose e di mostri. L'esperienza del labirinto non resta confinata alla città, ma continua anche nella casa paterna. E nel ricordo che si cerca a fatica una via attraverso l'infanzia. Secondo la concezione di Benjamin, il bambino esperisce il mondo mimeticamente, come gli antichi maghi del passato, e costruisce delle somiglianze tra sé e il mondo esterno. Il bambino legge il mondo e in questo processo crea delle corrispondenze. Si trasforma quindi in un mulino a vento. Se distende le braccia, le lascia ruotare, mentre lo fa con la sua bocca, produce il vento necessario per far muovere le pale del mulino. È così che il bambino estende il raggio delle sue esperienze, comprende in che modo il vento metta in azione un mulino, fa esperienza del potere del vento e del potere di sfruttamento della natura da parte dell'uomo. Subisce quindi il fascino della produttività. Nell'atto mimetico di trasformarsi in un mulino a vento, il bambino fa esperienza, almeno nel gioco, delle sue possibilità di esercitare un potere sulla natura. Nella misura in cui il bambino, col suo corpo, si fa mulino a vento, prende confidenza con la prima forma rudimentale di macchina e con il carattere di macchina del suo stesso corpo, umano. Al tempo stesso esperisce il proprio corpo come strumento di rappresentazione ed espressione. Con ciò non solo il bambino guadagna possibilità concrete di rappresentazione e di espressione, ma fa anche esperienza della possibilità di impiegare il proprio corpo per scopi determinati e di ricevere in questo modo un riconoscimento sociale. I processi mimetici di questo tipo si accompagnano a interpretazioni simboliche e ne risultano quindi anche sviluppati il pensiero e il linguaggio. Il testo autobiografico di Benjamin contiene un ampio numero di esempi per l'esplorazione mimetica di strade e piazze e della casa paterna con i suoi spazi e le sue stanze. Il mondo che il bambino interpreta magicamente, un mondo in cui le cose hanno un'anima e rispondono al bambino, prende forma grazie ai processi del farsi parte e del farsi pari e del farsi simile. Le immagini dell'infanzia si caricano di presagi già agli occhi del bambino, ma è solo in seguito che esse vengono riferite autobiograficamente a sé con significati strutturati. Oggetto di questi ricordi è il significato delle cose, degli spazi, degli eventi dell'infanzia. Alcuni tra questi precoci ricordi del mondo sono estatici. Si legge, ad esempio, il riferimento al ricordo della loggia e del cibo, con i ricordi ancora gracili dell'infanzia, la vita suole per lungo tempo condursi come una madre che accosta il neonato al suo petto senza svegliarlo. E nulla contribuì a irrobustire i miei ricordi più della vista di quei cortili, delle cui logge una, che un tendaggio difendeva dai soli estivi, fu per me la culla in cui la città depose il nuovo nato. Il pensiero del bambino, ancora plastico, malleabile, viene determinato da queste prime impressioni che in seguito andranno a preconfigurare le sue possibilità di percezione e di esperienza. Il sentire e il pensare dell'adulto verranno infatti plasmati dai simboli, dalle immagini, dalle allegorie che si fissano nell'intimo del bambino. È in queste prime esperienze di spazio e di tempo, di cultura e storicità, che mette le sue radici la vita infantile, perché il mondo del bambino è colmo di incertezze, di insicurezza e di paura. Egli deve tentare di fornire ad esso un senso e in questo modo di renderselo a poco familiare. Nomi e concetti che gli derivano dagli adulti e che il bambino ancora non comprende vengono interpretati in modo tale da essi, che da essi derivi l'ordine, che derivi senso e che il mondo, in questo modo, perda il suo carattere sconosciuto e minaccioso. Anche i processi mimetici, immagini e rumori della prima infanzia si sedimentano nell'io profondo, da cui è possibile poi riportarli a coscienza con l'ausilio di stimolazioni ottiche o acustiche. A volte sono i ricordi stessi a svolgersi di nuovo in maniera mimetica. Nell'atto del ricordare ha luogo un riferimento mimetico al materiale del ricordo, che viene di volta in volta portato a rappresentazione in modi specifici, differenti fra loro a seconda della situazione. Così, ad esempio, i ricordi si distinguono l'uno dall'altro per intensità e significato nel momento del ricordare. La differenza tra i distinti atti del ricordare e il medesimo evento si lascia cogliere anche in quanto differenza nell'atto. Costruzione rammemorante e nella rappresentazione mimetica. Nel mondo del bambino giocano un ruolo importante non solo il vedere e il sentire, ma anche il tastare, l'odorare e il gustare. Così troviamo nel testo di Benjamin anche ricordi di armadi, di biancheria e di calzini. Nessun piacere più grande di quello di immergere la mia mano quanto più a fondo possibile nel suo interno, e non solo per il tepore della lana. Era il tesoro che io sempre stringevo nella mano dentro quel viluppo e che irresistibilmente mi attirava nel profondo. Quando lo avevo pensato nel pugno del cerchio del possesso della tenera massa lanosa, incominciava la seconda fase del gioco che portava alla stupefacente rivelazione. In questa scena troviamo una sovrapposizione appunto erotica di esperienze sensibili, e c'è questo tepore lanoso della calza che si intreccia al tesoro che il bambino srotola verso il corpo. Forma e contenuto, custodia e custodito, il tesoro e il suo scrigno erano una cosa sola, e precisamente una terza cosa, quella calza, quel calzino in cui ambedue si erano trasformati. Per tutta la durata dell'infanzia agisce qualcosa di questo impulso a rendersi simili al mondo per riuscire a sopravvivere in esso, a renderselo familiare. Il mondo non è affatto senza vita per il bambino, bensì animato. Ed è solo col crescere dell'età che diminuisce man mano questa capacità di incantare il mondo e di lasciarsi incantare da esso, come anche la fascinazione del gioco con la sua identità di forma e quindi anche di contenuto. Nel rapporto mimetico col mondo vengono sviluppate pratiche incantatorie che perdono la loro forza solo gradualmente. Nella caccia alle farfalle, quando per il bambino è reale il pericolo di trasformarsi in farfalla e con ciò di perdere se stesso, egli guadagna il senso del proprio limite rispetto all'esterno e del proprio essere diverso solo per il fatto di uccidere la farfalla. Solo adesso il bambino non è più esposto al pericolo di smarrirsi nell'estraneo e nell'inquieto della farfalla. Solo nella misura in cui il bambino uccide la farfalla si compie la sua delimitazione di fronte all'animale. Egli dà origine alla separazione tra soggetto e oggetto che lo protegge dalla perdita di se stesso. Nell'uccidere la farfalla, il bambino compie un atto di violenza civilizzatrice per cui, per mezzo della liberazione dalla costrizione, può diventare soggetto. La capacità mimetica del bambino di mettersi in rapporto col mondo, di farsi simile ad esso, di leggerlo, si riflette quanto in questo caso che sia la concezione di Benjamin nel linguaggio e nella narrativa. Il talento mimetico, che in passato faceva da fondamento per la chiaroveggenza, per il bambino trapassa in un linguaggio di scrittura più perfetto archivio del non sensibile. Da questo punto di vista, il linguaggio appreso dal bambino sarebbe il più elevato utilizzo della facoltà mimetica, un medium in cui si risolva senza residuo l'antica capacità di percepire il simile, a tal punto che adesso è il medium a esibirla, un medium in cui le cose si incontrano ed entrano in contatto tra loro, non più direttamente come accadeva prima nello spirito del veggente, del sacerdote, bensì nelle loro essenze, sostanze estremamente volatili e fini o aromi. Quindi l'essere simile e il farsi simile rappresentano due momenti centrali nell'evoluzione del bambino. È a partire da qui, infatti, che egli struttura il proprio rapporto col mondo, col linguaggio e con se stesso. È grazie a questi processi che ha luogo l'inserimento del bambino nelle dinamiche strutturali e nei rapporti di forza vigenti al mondo, un mondo che egli codifica simbolicamente e che conduce così ad espressione. Occorrerà aspettare altro tempo rispetto a queste dinamiche e rapporti perché il bambino possa guadagnare distanza, critica e volontà trasformatrice. Con l'aiuto delle sue facoltà mimetiche, il bambino assume il significato di oggetti, forme, del rappresentare e dell'agire. Getta quindi un ponte verso l'esterno. Al centro dell'attività mimetica sta il riferimento nei confronti dell'altro, che per il bambino non è da fagocitare, bensì a cui occorre farsi pari. In questo movimento c'è un arrestarsi dell'attività, un momento di passività che è caratteristico dell'impulso mimetico. L'incontro mimetico col mondo accade per mezzo di tutti i sensi che dispiegano la loro sensibilità nel corso di questo processo. Questa possibilità propria dell'infanzia di una esplorazione mimetica del mondo costituisce il presupposto per la buona o cattiva qualità della capacità di percezione sensibile ed emozionale dell'adulto successivamente. Questo vale in special modo per lo sviluppo della sensibilità estetica dell'adulto e delle sue capacità di empatia, di compassione, di simpatia e di amore. Le capacità mimetiche conducono a ripercorrere le sensazioni di altri uomini senza ridurle a oggetti e senza assumere verso di esse un atteggiamento insensibile. La facoltà mimetica rimanda all'arcano delle cose, al momento auratico dell'esperienza estetica, alla possibilità di esperienze viventi. Giungo quindi alle conclusioni. La natura umana si sviluppa in forza di processi che risalgono molto indietro nel tempo, al momento del sorgere della vita e al tempo dell'ominazione. Si tratta di un processo storico in cui troviamo una sovrapposizione non scomponibile nei suoi elementi costituenti e un'amalgama di processi fisici, sociali e culturali. Questo intreccio di cultura e cultura nella natura umana ha la sua origine già nell'ominazione. Essa prosegue filogeneticamente e ontogeneticamente. Tanto nella filogenesi quanto nell'ontogenesi, la natura umana prende forma principalmente per mezzo di processi mimetici, processi storici, culturali, che costituiscono la natura umana come unitas multiplex, la cui indagine pone all'antropologia sempre nuovi enigmi.
Molte grazie.
Grazie mille al professor Christoph Wulff per questa sua bella lezione. Se ci sono domande, ecco, le raccogliamo. C'è qualcuno con un microfono? Sì, ecco la signora.
Buongiorno. Se forse Schiller, anziché scrivere l'inno alla gioia,
Schiller,
anziché scrivere l'inno alla gioia, sarebbe stato molto costruttivo avesse scritto l'inno alla incompiutezza, poiché nell'incompiutezza c'è sempre, rimane sempre il lavoro per la fantasia del non ancora da aspettare con ansia. Proprio adesso che la mano non c'è più ad educare, e educazione in tedesco significa il significato detto
Deutsch,
prima di costruzione. Qui in Italia traducono sempre costruzione sostituita da creazione, che questa è incomprensibile. Ma comunque faccio un esempio del cane e del lupo. Il cane guarda dove i tuoi occhi guardano, mentre invece il lupo ti guarda negli occhi. E dare inizio, e anche alla vita, è un dare inizio, e avere è accorgerci, è l'attenzione che ci guida, è esserci, esserci, è identità, che non mi interessa e non mi riguarda. Grazie.
Gesichtspunkt ist sehr interessant. Und zwar einmal gibt es natürlich im
Bereich
der Tiere auch schon kleinelementare
genetische Probleme.
Ich habe selber aber einen Hund gehabt, 16 Jahre.
Er konnte mich immer verstehen,
wenn er raus wollte,
indem er zur Tür capire molto bene quando voleva uscire di casa, quando aveva bisogno di uscire, perché sbatteva con il muso contro la porta. Quindi si può dire che c'è una comprensione mimetica, c'è una comprensione mimetica tra lui e me. Quindi io ho cercato di allineare il fatto che sulla base della nostra riduzione degli istinti, quindi sulla base della nostra apertura al mondo, siamo nella condizione di creare, di gestire dei processi mimetici. Ho inoltre spiegato che ovviamente tutti i processi devono essere inquadrati all'interno di un contesto culturale e storico. E poi ovviamente c'è la questione del potere, della violenza, questo svolge un ruolo molto importante, e quindi ritengo che questo sia un punto molto importante, quindi l'apertura dell'uomo, quella che io ho definito eccentricità, oppure l'apertura nei confronti del mondo, o comunque la forma non identificata dell'uomo. Quindi tutto passa attraverso il concetto di violenza. La violenza rappresenta una delle più grandi sfide che noi dobbiamo affrontare. Quindi bisogna suddividere tra diverse dimensioni. La prima dimensione è quella della violenza manifesta, ma ci sono ovviamente anche forme simboliche di violenza. Oggi, in quanto violenza, noi riusciamo ad interpretare solamente la violenza di natura negativa. Nella rivoluzione francese invece la violenza è sempre stata analizzata e interpretata dal suo punto di vista positivo, quindi va apprezzato anche questo valore, questo senso della violenza. Poi nei secoli successivi il concetto è cambiato e la dimensione più aggressiva è stata appunto posta in risalto. Quindi l'uomo è costituito in luce da questa dimensione, la dimensione che io ho affrontato, e soprattutto ci sono tre grandi problemi per l'umanità che determinano il nostro futuro. Quindi ancora una volta dicevo la questione della pace, questo ha un duplice significato: la pace come assenza di violenza, ma anche come la creazione di una giustizia sociale. Questo rappresenta uno dei grandi compiti degli esseri umani del XXI secolo, e questa è una grandissima sfida proprio per tutto il concetto dell'educazione e della formazione, ovvero il settore della diversità culturale. Il mondo globalizzato è caratterizzato da due diverse dimensioni, dall'omogeneizzazione e dalla diversificazione culturale. Quindi, rispetto al passato, dobbiamo adottare un nuovo approccio, dobbiamo adottare questa nuova dimensione, e credo che questo sia importantissimo. E poi la sostenibilità, quindi formazione alla luce della sostenibilità, giustizia nei confronti delle generazioni successive, come gestiamo le risorse del mondo attuale, come le vogliamo dare in eredità alle generazioni future. Si tratta ovviamente di dimensioni che si aggiungono e che vanno a completare quel fondamento che ho cercato di enucleare oggi. Quindi la natura umana nasce in un determinato modo e viene determinata da dei fattori sociali e culturali, e poi c'è questa separazione tra la natura, non è possibile questa separazione appunto tra l'essere sociale e l'essere ontogeno. Questa è la separazione che ho cercato di spiegare.